Heidegger rammenta un paragone di Agostino, che è ricchissimo di elementi metaforici, paragona una volta Cristo a un tamburo, no? singolarissimo paragone, che però diventa chiaramente comprensibile in tutta la considerazione che abbiamo fatto. Ecco, ma la critica in fondo potrebbe anche essere orientata in questa direzione, ma anche non essere tanto orientata nel senso di rilevare che in fondo in Schneider la tradizione appunto europea pesa ancora in maniera considerevole. In realtà vi è di più in un certo senso, vi è in Schneider una difesa della tradizione in genere, della tradizione che a volte compare con la T maiuscola, non a caso, perché non è la tradizione, appunto non dovrebbe essere una tradizione determinata, ma è proprio questo richiamo al passato, in quanto passato. In fondo parlare di tratti regressivi può essere persino non avere carattere di critica, cioè il mantenimento della tradizione, dice Schneider, non è pietrificazione ma immersione nelle profondità storiche e psichiche dell'essere umano. E questa è una presa di posizione che sta prima e sta dopo il discorso di Schneider, e il discorso di Schneider sta in mezzo e sostiene questo tipo di concezione, di questo essersi rivolto verso il passato. Ma è poi un effettivo essere rivolto verso il passato, quel che viene da chiedersi. Perché questa tradizione con la T maiuscola, che in parte sicuramente è un ritaglio del passato, cioè in questa tradizione di Schneider rientrano benissimo appunto la tradizione indiana, la tradizione egiziana, Sant'Agostino, molti altri santi padri. Non rientra però certamente, che so appunto, Pitagora o Empedocle, che in fondo erano stregoni anche loro sostanzialmente, non rientra sicuramente Tommaso, cioè c'è una scelta intanto in questa tradizione, c'è una scelta che mostra come in parte si tratti di una costruzione, in gran parte questa tradizione di cui parla Schneider è una costruzione intellettuale, una sua costruzione intellettuale. Per cui anche in questo noi vediamo più un atteggiamento rivolto verso il presente, che c'è un modo di parlare della tradizione del passato che però intende dire qualche cosa verso il presente piuttosto che dare di esso un'interpretazione, per così dire, letterale. Vogliamo concludere con un ultimo riferimento, con un ultimo tema, direi. Un ultimo tema che è ancora, che senz'altro significativo, estremamente significativo rispetto appunto alla chiarificazione della posizione di Schneider e anche a una presa di posizione critica più interna al tema, forse. Ecco, vi è presente ovunque nel testo di Schneider, ma è formulata con particolare chiarezza, soprattutto nel saggio appunto La nascita musicale del Sim, la contrapposizione tra quella che lui chiama musica naturale e musica d'arte, Della musica naturale Schneider tenta una sorta di definizione, dice, si esprime così: la musica naturale consiste in suoni che l'uomo emette spontaneamente, sia come espressione del ritmo interiore della propria persona, sia come imitazione dei rumori della natura. Si tratta dunque di una musica essenzialmente improvvisata o conforme alle manifestazioni acustiche abituali di un individuo. Ecco, direi che a questa definizione, anche letta e riletta, questa definizione non ci offre molte indicazioni o indicazioni molto chiare sul modo effettivo in cui Schneider poi si serve di questa nozione. In realtà appare dal contesto molto chiaramente che con musica naturale non si intende appunto solo il momento della spontaneità, dell'espressione immediata della propria persona, ma si intende in particolare tutto questo in connessione con la presenza diretta della relazione simbolica, nel senso in cui ne abbiamo parlato in precedenza. Questo è un po' forse da darsi per scontato, però, perché una musica naturale, una musica spontanea può essere appunto prodotta soltanto dalla condizione che vi sia un rapporto autentico con la natura, questo dato soltanto se sussiste la capacità di lettura simbolica. Ecco, in questo tema della musica naturale è interessante che si presenti in un modo, secondo un'angolatura particolare, il tema dell'imitazione dei rumori della natura. Un tema che dovrebbe anche nel nostro corso avere una trattazione autonoma in un certo senso, e che noi invece vedremo semplicemente affiorare di tanto in tanto. Questo riferimento non è privo di interesse, perché viene suggerito che ciò che viene imitato non è il rumore naturale come tale, così nella sua realtà, per così dire, neutra. Ciò che viene imitato è il rumore naturale stesso nei suoi valori immaginativi, nel suo senso. Questa è la sottolineatura che fa Schneider, cioè non si tratta della riproduzione di un dato, ma della partecipazione ad un simbolismo. Questa è una indicazione di per sé interessante. Io continuo a segnalare all'interno del discorso di Schneider degli spunti ricchi di interesse. Non è detto che questa osservazione ci dobbiamo troppo presto dimenticare, può essere che ci serva anche ai fini di intendere altre situazioni più evolute. E perciò, dice Schneider, la musica naturale può anche eventualmente imitare, ad esempio, il volo di un uccello, e qui c'è un esempio, uno dei rari esempi concreti che Schneider fa, ma lo scopo, benché la limitazione sia fedele in un certo senso, lo scopo non è quello di dare una fotografia sonora del volo di un uccello, ma ad esempio di esprimere il ritmo di questo volo e, esprimendolo, partecipare al senso che questo ritmo esprime. Ma non è nemmeno, e questo è importante, per poter parlare di imitazione, per intendere l'imitazione in questo senso, necessario che questa imitazione sia fedele. Io ho fatto ascoltare a un amico la registrazione di un canto di imitazione di un cervo di un cantore altaico, e l'amico mi ha detto: ma non assomiglia a un cervo, no, non assomiglia. Cervo, sapete, ha un latrato piuttosto notevole. Non assomigliava affatto a un cervo, anche perché questo canto altaico è un virtuosismo canoro, in realtà, notevole, perché il cantore riesce a emettere un suono molto grave, insieme al suono molto grave riesce a emettere il suo armonico, che quindi è un suono molto acuto e flautato, quindi riesce a emettere due suoni nello stesso tempo, si chiamano difonie, queste espressioni, credo che siano solo questi cantori capaci di cantare in questo modo, e quindi vi è dentro l'imitazione un grossissimo virtuosismo, diciamo, di tipo proprio strumentale, cioè una considerazione della voce trattata come strumento. Non è necessario che vi sia questa imitazione letterale, perché vi è in realtà il tentativo di partecipazione a una situazione di tipo simbolico, che va quindi spiegato in altro modo. Alla musica naturale si contrappone la musica d'arte, diciamo così, la musica artistica, dove arte è a artificio, essenzialmente. Ed è un uso del termine arte che noi dobbiamo sottolineare, che a noi in realtà interessa in maniera particolare. per Schneider interessa in maniera negativa. Cioè il fatto che vi sia una produzione non spontanea, non immediata, ma meditata, appositamente prodotta, coscientemente costruita, professionalizzata, dove ci sia una figura professionale, meditata, inserita anche eventualmente in una rete di pensieri astratti. Ecco, tutto ciò è per Schneider la musica d'arte, è naturalmente separazione, distanza, momento di questa decadenza del significato della musica. Ma questo appunto è uno dei segni, poi dice, dei segni più caratteristici di questo distacco, di questa differenza, dice Schneider, sta proprio nell'imitazione della natura, dove spesso nella musica d'arte la imitazione del suono naturale, della voce dell'animale, nient'altro che pittura sonora, cioè è un dipingere con i suoni, cioè è musica visiva, il che è il peggio che si possa dire, cioè un tentativo di coartare il momento sonoro in direzione del momento visivo. Ecco, ma perché io ho richiamato questo punto? Perché questa contrapposizione tra musica naturale e musica d'arte, ho finito, vi prego ancora di resistere qualche secondo, è in realtà una contrapposizione direi fra musica e musica, ma fra musica e arte. Ecco, direi che se vogliamo essere veramente radicali, no, se vogliamo proseguire nello stile radicale di Schneider, dovremmo dire, anche se lui non lo dice, che laddove c'è arte non c'è musica. Non lo dice letteralmente, a mio avviso lo dice implicitamente. E allora che cos'è, qual è il discorso di fondo di questa teoria del significato perduto della musica? Appunto, questa teoria del significato perduto della musica è una teoria della musica perduta, io direi. Direi questo. La musica è morta, insomma, è morta molto tempo fa. A noi resta soltanto l'arte dei suoni. Questa è la morale che io trarrei da Schneider. E direi che anche per questa morale che io trago da Schneider, trovo che il testo che ci ha dato occasione di fare questo discorso ha un vivissimo interesse che può certamente essere in qualche maniera bruciato se noi invece mettiamo in evidenza solo quei lati che abbiamo riconosciuto come deteriori.